ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa è la nuova puntata di ieri oggi. Franco Leonetti in diretta, in regia Manuel, che sta lavorando alacremente. Speriamo che questa sera la Juve al Santiago Bernabeu possa lavorare alacremente. Serve assolutamente un'inversione di tendenza rispetto alla prestazione oscena e vergognosa di Como. Ieri c'è stata la conferenza prima di Kefren Turam, ma soprattutto di Igor Tudor, con delle argomentazioni particolari che su alcune sinceramente mi hanno sorpreso e non mi trovano d'accordo, però si può anche capire, pensare, interpretare quello che è lo stato d'animo del nostro allenatore. Insomma, esprimetevi con messaggi scritti, note vocali, le vostre opinioni su quello che è l'andamento della Juve e soprattutto che cosa vi aspettate stasera contro Mbappé e soci. Partita complicatissima, difficilissima. Già se la Juve fosse stata in piena forma, in questa situazione, insomma, c'è veramente da tenere. Manuel, fantastico. Me lo rimetti, perché allora vediamo se indovinate la citazione da quale film.
Sono bastonate, né?
C'era un Jerry Calà muto e un grandissimo Lino Banfi. Andiamo a parlare di tutto ciò, non di film, ma ovviamente di Juve, con un allenatore, un amico di questa trasmissione, e sono felice di averlo qui. Fabio Crecco, buon pomeriggio.
Ciao Franco, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Fabio, io ieri ho lanciato una domanda che secondo me è quella delle 100 pistole. La prima domanda da porre a Tudor: dove è finita la Juve che un mese fa esattamente batteva l'Inter nel recupero, che faceva un'ottima partita contro il Dortmund, soprattutto nella fase finale, recuperava un 4-4 al 97esimo, una Juve del fino alla fine, del cuore, dell'anima, della gamba, della fame, e a Como abbiamo visto esattamente il contrario. A te.
È finita quella scintilla, si è spenta, è scomparsa. Si vedono delle argomentazioni che proprio denotano il fatto che non ci sia più energia. E quando si tirano fuori tutti quegli argomenti, come ha fatto anche ieri sera il nostro
Tudor, ieri io l'ho preannunciato.
Anche Conte, ecco, si dice che insomma noi cerchiamo le scuse quando perdiamo. Insomma, mi sembra una squadra un po' senza una cosa che è molto importante nel calcio e nella vita, l'autostima. Ecco, a noi manca leadership, e credo che questa situazione sia anche un po' figlia del fatto che il management sportivo non si fa con i soldi, il management sportivo si fa con la passione. E credo che nella
e ovviamente la competenza, Fabio, anche con certo. Tanta competenza. Ovviamente.
Sempre in mente, no? Ovviamente. C'erano Rozzi, Anconetani,
sì.
E il nostro Boniperti, che erano, come siamo io e te, malati di questo sport, malati di questa squadra. E questo nella dirigenza della Juve in questo momento non lo vedo.
Facciamo un ritorno al backstage. Siamo stati mezz'ora al telefono questa mattina a parlare di Juve, tu sei un allenatore, quindi insomma ci siamo confrontati su un insieme di cose. Qual è la soluzione secondo te, e soprattutto cosa deve fare la Juve di fronte ai Galacticos questa sera, che è una squadra stellare? Ne abbiamo parlato, tutti e due ci siamo trovati d'accordo sull'aspetto fondamentale, cioè invertire la rotta. Non si può vedere una Juve svogliata, floscia, molle, senza nulla, come quella di Como, però oggettivamente questa sera è una gara terribilmente difficile.
Ci vuole innanzitutto quello che non si è visto a Como, ossia l'organizzazione. Noi a Como abbiamo fatto tante ripartenze, io lo chiamo gioco preventivo questo, no? Nella fase difensiva, certo. E nella fase offensiva. Quello ci è mancato, con il Real Madrid bisogna stare attentissimi quando si perde il pallone, perché davanti hanno qualità, è una squadra che gioca sulle qualità individuali, non hanno una grande organizzazione di gioco, non si capiscono nemmeno le posizioni in campo spesso, no? Però poi sono devastanti.
Però quando hai poi Mbappé, Vinicius, Bellingham, mi fermo a questi tre,
magari inventi qualcosa. Quella compattezza che a noi è mancata, cioè Nico Paz l'abbiamo lasciato uno contro uno con Cambiaso che lo marca a rovescio, ma se ci fosse stato il raddoppio o se fosse stato triplicato come sono stati triplicati per tutta la partita il Diz e con Cesao, probabilmente non avremmo preso il gol. Quindi servirà una gara fatta di attenzione e di passione, ci vogliono dei giocatori che non si arrendano di fronte a loro. Io mi ricordo ancora gli applausi per Del Piero, ma Del Piero era uno juventino vero oltre che un fuoriclasse,
certo.
Ma ci metteva tutto se stesso. Ecco, i giocatori della Juve devono metterci qualcosa in più questa sera, perché non è una partita impossibile. Il Getafe l'altro giorno si è difeso in maniera organizzata, è vero ha perso, ma non ha preso l'imbarcata, e si sa bene che finché la partita è in equilibrio basta una cosa semplice come un calcio di punizione, un contropiede, un calcio d'angolo, anche un fallo laterale,
anche una deviazione su
una
corner,
una mischia,
no? Esatto.
Però ci deve arrivare lì,
esatto.
Mentre quella Juve arrendevole che abbiamo visto a Como non ci lascia grandi speranze. La Juve vista con l'Inter, la Juve vista nelle serate di Champions invece è ricca di fervore agonistico, un po' come era anche ricco di fervore agonistico il nostro allenatore fino a qualche settimana fa. Ci lascia invece,
ecco, affrontiamo il tema Tudor, perché secondo me insomma sottolinei alcuni aspetti. Cosa può essere successo, tu che fai l'allenatore? Se noi andiamo a vedere le dichiarazioni e l'atteggiamento della squadra di un mese fa, erano dichiarazioni da parte dello stesso Igor Tudor diverse, e oggi secondo me Igor Tudor rispecchia questa squadra senza consapevolezze, senza certezze, ma soprattutto a me personalmente l'allenatore della Juve in generale non deve mai trovare scuse. A me il discorso dei calendari, dire se non ci fosse stato il Milan e ci fosse stato la Cremonese, mancando anche di rispetto alla Cremonese, saremmo stati primi, non c'è controprova. Cioè mi sa di, non voglio dire alibi e scuse, però di deviazione del discorso verso altri lidi, e a me personalmente questo non è piaciuto. A te Fabio.
Noi siamo la Juve, Franco, e nella Juve esiste solo un verbo, vincere.
Vince.
Tutto quello che c'è, come la definisco io, fuffa, e queste dichiarazioni, allora questa situazione sua di uomo solo l'ha avuta anche Allegri, che però ha un'altra età e un'altra esperienza, se la cavava da solo. In questo momento io vedo che lui ha perso certezze, lo si vede anche dal fatto che stia cercando delle strade nuove laddove lui è stato sempre un tra virgolette maniaco del 3-4-3. E questo depone a suo favore, per carità, però una squadra che è in difficoltà ha bisogno di certezze, e le certezze le deve dare l'allenatore. Se l'allenatore è incerto, dietro deve starci una società forte, ma la società forte, come dicevo prima, in questo momento non mi sembra che la Juve ce l'abbia, perché il management è troppo distante dalla squadra, e le persone che sono state messe lì sono persone che non hanno il DNA juventino. Altri manager che ci sono nella Juve sono manager che erano abituati a gestire aziende, ma il calcio si gestisce in un'altra maniera, e bisogna essere bravi a trovare i giocatori adatti a quello che deve fare l'allenatore. Quindi se io ho Tudor non gli posso prendere i giocatori che piacevano a Trapattoni, perché ha bisogno di altra tipologia di giocatori. E l'altra sera il Real Madrid mancavano i due titolari in difesa e hanno giocato Eder Militao e Alaba.
Così.
Noi,
così
siamo costretti a far giocare dei giocatori. Facevamo stamattina il confronto su quanti nazionali la Juventus ha, Di Gregorio viene convocato ogni tanto, idem Gatti, Locatelli che prima non veniva neanche convocato. I titolari nazionali sono quelli che sono i nazionali di secondo piano, quindi ci vuole qualcosa in più anche da parte della società per fare in modo che questi giocatori vadano oltre i loro limiti e anche l'allenatore si senta tranquillo.
Fabio, È sparito, mi sa
certo,
che...
Ci
sei, ok, eri andato via un attimo. Allora, ti leggo alcuni messaggi, ne sono già arrivati parecchi. Francesco da Casa Massima, provincia di Bari, dice: Franco, ieri Tudor ha fatto intendere i cambiamenti in fase difensiva sui calci piazzati, quindi come difenderete lo vedrete domani, speriamo di vedere soprattutto una Juve che sappia difendere e poi attaccare. Secondo te potremmo passare dalla difesa zona a quella uomo? Per me sarebbe un'ottima novità. Fabio.
Questo è un dibattito lungo e io credo che non ci sia più tutta questa differenza tra uomo e zona, perché nella marcatura zona si deve tener conto anche dell'uomo, perché è una marcatura situazionale a uomo, nel
certo.
senso che il 5 non segue più il 9 come era prima, ma segue l'uomo che sta nella sua zona. Però nelle scuole calcio questo non viene più insegnato, si pensa solamente al pallone, ma il pallone, io ho fatto anche un post l'altra sera perché il gol preso, il primo gol mi ha mandato abbastanza in bestia, perché a quel livello non si può guardare solo la palla, ci sono i compagni, gli avversari e lo spazio.
Certo.
Allora questa è la marcatura a zona, con i riferimenti posizionali. Non possiamo marcare a zona pensando di guardare solo la palla, perché la palla ci toglie gli altri tre quarti di informazioni di cui abbiamo necessità. Quindi io credo che si debbano abituare i giocatori che più ci si avvicina alla porta e più si sta vicini all'uomo.
Una volta si diceva sentire l'uomo, no?
Sentire, si deve toccare. Io l'altro sera ho fatto un'esercitazione al campo, ho detto voi lo dovete toccare l'avversario.
Certo, come fai a prendere un gol come il primo a Como, ragazzi? È una cosa inguardabile. È una scuola, cioè quelle cose lì te le insegnano a scuola calcio.
Ma non si insegnano più, Franco.
Ma è un problema, Fabio.
Intercettare la traiettoria.
Riferimento palla.
Se poi la palla mi supera, che faccio? Devo andare in porta?
Succede quello che è successo domenica al quarto minuto. Purtroppo. Ti leggo altri messaggi. Intanto, vabbè, complimenti perché siete ferratissimi. Vedo al bar dello sport Daniel, Antonella, Andrea da Eboli. Insomma, bravissimi, siete bravissimi. Faremo altri quiz poi, sicuramente. Giovanni dal Brasile dice: giocatori da prendere ce ne sono a prezzi ottimi, manca lo scouting, qui si vive solo di algoritmi. Ma come lì ha mai sentito parlare di giovani fortissimi come David Goes, 19 anni dello Juventude, Danilo del Botafogo, un centrale fortissimo che giocava qui nella squadra della mia città, che alleno, di 16 anni, 197 centimetri, già contattato al Vasco da Gama. Secondo te, è chiaro, facciamo questa piccola digressione, oggi la testa è solamente sulla partita di stasera e sul Real Madrid e soprattutto sulla prestazione della Juve, però tu credi che in periodi come questi, Juventus in difficoltà, che cerca il pareggio di bilancio nel 2027, dovrebbe maggiormente prestare attenzione allo scouting e andare a prendere giocatori quando hanno 18-19 anni, non prenderli a 23 quando valgono 60 milioni. Hjulmand quest'estate secondo me è l'esempio classico, cioè 3 anni a Lecce, poi ti accorgi che è bravo quando va allo Sporting di Lisbona, però ti costa 60 milioni.
Franco, questa è una soluzione che io perseguo da anni. Stamattina un mio amico mi ha detto: ma tu conosci questo giocatore? Dico: io questo giocatore lo conosco da quando aveva 14 anni, perché faccio questo, vado a vedere le partite, ho visto per anni partite di Serie D e di eccellenza per trovare ragazzi,
certo,
che costavano nulla. Non voglio fare nomi, ma in una squadra Serie B c'è un calciatore che era stato svincolato da una società di Serie A a 16 anni. Io dissi a qualcuno di prenderlo a zero. Quest'estate l'hanno acquistato pagandolo. Nello scouting ci vuole gente che guardi più in là. Io ho una grande soddisfazione avuto quest'anno, che il mio portiere, che ho fatto giocare 2 anni sotto età in primavera, ora è titolare in Serie B.
Una bella soddisfazione.
Giocare, fumo criticati da tutti, perché oggettivamente a quell'epoca non era pronto fisicamente, ma si vedeva tutto lì che c'era.
Certo.
Quindi la Juventus ha investito molto nella next gen. Purtroppo quest'anno la squadra che ha in primavera non è all'altezza della Juventus. Non ci sono giocatori di grande prospettiva, tolto forse Elimo Cale. che è un 2009,
certo,
che è il giocatore migliore che hanno. La Juventus deve investire nel settore giovanile per risparmiare soldi.
Chiaro.
Perché
chiaro,
invece di andare a prendere Cup Miners a 60 milioni, te lo costruisci in casa.
Esattamente.
E acquisisce quel DNA di cui ha bisogno un giocatore per giocare nella Juve.
Fabio, vedremo cosa succederà innanzitutto stasera e capiremo poi gli sviluppi dirigenziali e societari. Un abbraccio, buon lavoro e grazie come sempre. Ciao Fabio, Fabio Crecco qui ovviamente a Radio Bianconera ieri e oggi. Se lo abbiamo già in onda, arriva la voce da Madrid del direttore Antonio Paolino, che vedo in piacevole compagnia. Antonio, buon pomeriggio.
Eh sì, caro Franco, lo sai che la rubrica in giro per l'Europa e non solo è un caffè
con, certo.
Eccolo qui, un caffè con. A dire il vero, il caffè me l'ha offerto Emanuele Gatti.
Emanuele, saluto anche Emanuele, ovviamente.
Ti saluta naturalmente il nostro Franco Leonetti. Qualche minuto con Emanuele Gamba, incontrato nelle vie di Madrid, ma sono rimasto colpito dal titolo di questa mattina di Repubblica, legato un po' alla conferenza di ieri, e poi entriamo nel merito della formazione di questa sera che ci ha fatto dibattere.
Siamo in una piazza e non in una linea.
L'ho detto?
Sì, siamo in una piazza. Due, la rubrica è chiaramente inventata per scroccare caffè.
Esatto. Una cosa, una verità l'hai detta, stabilita.
E quindi
titolo di stamattina
è quello che ha detto Tudor. Il titolo è: senza gli algoritmi ero primo in classifica. E che insomma ieri è andato un po' oltre Tudor, non ha fatto a mio giudizio una bella figura, né ha dato una buona impressione in questo momento della sua tenuta anche nervosa, secondo me.
Allora la domanda,
prego
Antonio, la domanda è automatica, no? Per quello che diceva Emanuele Gamba, è andato un pochino oltre. Sinceramente anche a me non sono piaciute le motivazioni addotte.
E siamo in tre allora, forse anche in quattro, perché c'è un altro collega ma impegnato in altra comunicazione.
Lo salutiamo comunque, anche se non so chi sia, ma lo salutiamo, un collega. Nervosismo, Tudor sente la terra tremare sotto i piedi, poca consapevolezza, o la squadra non risponde come il mister si aspettava? Quali di queste quattro ipotesi?
Si è andato oltre ieri, e qual è la componente che sta incidendo di più in questo momento, che non fa rendere forse la squadra quanto vorrebbe, quanto dovrebbe, quanto potrebbe? Dove sta la verità?
Allora, secondo me il problema è alla base, nel senso che è stata una squadra costruita male, e quindi da questo punto di vista Tudor ha molte giustificazioni, perché il mercato è stato fatto senza minimamente tenere in considerazione le sue esigenze. Tudor aveva chiesto un centrocampista, lui ha detto: non prendetemi nessuno, stiamo come stiamo, mi permette un centrocampista chiaramente di livello. La sua preferenza era per Tonali, poi Tonali io penso che fosse raggiungibile a prescindere, però se la Juve avesse potuto spendere 30-40 milioni sul centrocampista, sicuramente uno all'altezza lo avrebbe trovato. E invece il centrocampista non è mai arrivato, ne è partito uno, che è tutto da vedere ancora se è davvero così scarso, da Gasluiz. C'è stato lo scambio Alberto Costa-Giovo Mario, che è stato letale per la squadra, perché Alberto Costa è un giocatore che ha dimostrato di essere molto forte, ha solo 21 anni e quindi aveva grandi margini anche di crescita. Al Porto sta dominando il campionato in Portogallo, sta facendo benissimo. João Mario è oggettivamente un giocatore mediocre, e quindi in quello scambio la squadra è peggiorata. E poi sappiamo com'è andata con Colomani, che doveva arrivare, per 4 mesi l'hanno trattato, non è arrivato. È arrivato Pendà, che con questa squadra non c'entra niente. Ci sono 3 centravanti da gestire e non è facile, perché il fatto che sia rimasto Vlahovic, che sia arrivato Pendà, ha solo complicato le cose. È chiaro che Tudor si è trovato a lavorare con una squadra difficile, molto difficile. Però è chiaro che quando lui si mette a parlare del calendario, del fatto che la Juve, che gli 0-0 non sono 2 punti persi, che comunque la Juve tutti pretendono eccetera, che se avessimo giocato con la Cremonese non col Milan saremmo primi in classifica, è chiaro che tutti i crediti che aveva, molti crediti che aveva, li perde. Detto questo, alla base c'è un problema di organizzazione societaria e tutto comincia secondo me da lì.
E di qualità della squadra probabilmente?
La squadra è di scarsa qualità, perché è fatta così.
Quanto e cosa rischia un allenatore non metto il nome di Tudor come per dire se ci fossero altri allenatori, se non ci fosse questo, quanto rischia in questo momento, legando più il ragionamento al risultato che non alle prestazioni, perché questo è un po' il bivio, no, dei ragionamenti di Tudor, nel giro di giorni, partite, settimane prima della prossima prossimo stop della nazionale?
Io non credo che Tudor durerà a lungo, poi magari invece riesce a uscire da questa crisi, infila una serie di risultati, ritrova una posizione all'altezza in classifica, cioè intorno al terzo posto, diciamo, e tutto si risolve, anche se la vedo difficile. Il problema anche in questo caso, secondo me, l'origine, cioè Tudor non è l'allenatore di questa dirigenza, e questo è un altro errore che è stato fatto, secondo me, perché Tudor sappiamo che è arrivato a marzo come traghettatore, aveva un contratto praticamente di 3 mesi per fare una cosa che lui ha fatto, cioè portare la squadra in Champions League, e poi l'allenatore, il dirigente che l'ha portato è stato mandato via. Comolli è arrivato, si è trovato Tudor, ha ricevuto un paio di no da Conte e Gasperini, a quel punto è andato, credo, nel panico, non lo so, in confusione, non ha saputo che fare, c'era il mondiale di club che incombeva, quindi imponeva di prendere delle decisioni in tempi brevi, e ha tenuto Tudor prolungandogli il contratto, ma non è suo allenatore, come Comolli non è il dirigente di Tudor, e queste cose si percepiscono, perché
soprattutto se le capisce anche la squadra, poi
al di là c'è il rapporto di fiducia, la fiducia poi magari può anche nascere, però il rapporto parte senza la fiducia reciproca e senza soprattutto la confidenza reciproca, cioè quella sintonia che l'allenatore che sceglie un allenatore ha, perché sceglie già un allenatore con cui sa di poter andare d'accordo anche da altri punti di vista. Invece sono due persone che in questi mesi oltretutto hanno comunicato molto poco, anche perché Comolli non è comunicativo, non solo all'esterno ma anche all'interno, e questo veramente ha, secondo me, compromesso il rapporto. Il problema è, bisogna vedere che fai adesso, cioè scegli un'altra.
E chi c'è? Chi potrebbe essere la soluzione, Emanuele? Perché hai detto non so quanto potrebbe durare, ma anche ieri lui ha detto ho già capito, è stato un po' vago, ma a mio avviso ha messo il countdown, non per il suo esonero, ci mancherebbe, perché poi questa sera dipenderà anche dalla partita che ne uscirà contro il Real Madrid.
Ho anche sospetto che ieri Tudor abbia parlato così quasi per farsi cacciare, cioè viene più comodo farsi cacciare perché hai detto delle cose che non sono piaciute che non per il risultato. Faccio un esempio che abbiamo in casa, perché abitiamo a Torino. Vanori l'anno scorso non è stato cacciato perché ha perso non so quante delle ultime partite, cioè il finale, è stato cacciato perché prima aveva detto delle cose contro Cairo che sono rimaste lì e poi sono state usate come scusa. È chiaro che l'allenatore che viene cacciato per le idee, tutto sommato, fa una figura migliore rispetto a quello che viene cacciato per i risultati. Quindi magari non vorrei che Tudor avesse fatto un ragionamento così sottile, cioè di andare alla rottura
volontariamente, ma sottile,
con la dirigenza anche su altri aspetti.
Ragazzi,
c'è un nome che potrebbe,
ragazzi, siamo
subito. C'è un nome?
Sono Spalletti, Mancini, se si vuole un altro esperto, ma molto costoso. Palladino De Rossi, se si sceglie una soluzione low cost.
Abbiamo allora, detto tutto, dopo sì, il caffè c'è poi la mazza caffè, ma lo faccio.
Sì, ma solo un'ultima cosa, visto che siete in loco, 3-5-2 sì, questa sera, novità di formazione?
3-5-2, io dico 3-5-1-1. 3-4-2-1, mi dicono.
Io dico 3-8-2, come ha detto ieri Tudor.
3-8-2. Io vi dico che Locatelli resta in panchina e non è da sottovalutare questa esclusione.
Assolutamente.
Bravici
sì.
Davanti.
Antonio
Bravici
Paolino,
davanti.
Emanuele Gamba, ciao. Buon lavoro, a prestissimo.
Grazie Emanuele Gamba di Repubblica, grazie al collega che ha finito adesso, ora, la sua telefonata di lavoro.
Salutalo da parte mia. A prestissimo, Antonio, con altri collegamenti durante tutta la nostra
caffè.
Giornata. Con la mazza caffè. Su Radio Bianconera. Buon lavoro, ragazzi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
Allora, un profluvio di messaggi. Lo so che lo ripeto spesso, ma non riuscirò né a leggere né a far sentire tutto, perché siete veramente tantissimi. Leggo qualcosa, campione. Secondo voi Tudor è il problema? Giocatori scarsi, se ne salvano solo 4. La cosa più semplice è esonerare Tudor, come accadde con Sarri, Pirlo, Montero, Allegri, Motta e ora Tudor. Complimenti, Tommaso da Andrea. Frank, il film in questione al bar dello sport. Bravo, Mirko da Assabaudia. Assolutamente. Poi e aggiunge: Tudor farebbe meglio stare in silenzio come parola, famoso personaggio di Jerry Calà. Gianluca da San Marino: forse Tudor ieri in conferenza è andato un po' oltre, però quando poi nessuno parla, nessuno denuncia, nessuno sottolinea certe cose, ci lamentiamo che subiamo passivamente senza che qualcuno si faccia sentire. Da questo punto di vista io concordo. Poi vado su Twitch e andiamo poi sui tantissimi vocali che sono arrivati. Codino Canadese mi saluta e dice: la comunicazione da parte di Tudor per me è stata vergognosa, non vedo come si possa più andare avanti con lui. Io ripeto, rispetto le opinioni di tutti, poi su alcune cose non sono d'accordo, ma ci mancherebbe altro, siamo qui assolutamente per confrontarci. Allora facciamo così, andiamo sui vocali perché siete veramente tantissimi, incominciamo ad ascoltare qualcosa, via.
Ciao Franco. Ciao Enzo. Bella partita stasera, io credo di sì che sarà bella.
Io, guarda, Enzo, me lo auguro che possa essere una buona prestazione da parte della Juve. Prima Antonio parlava, no, lo 0-0 non sono due punti persi. Beh, questa sera se riuscissimo a strappare un pareggio non sarebbe proprio male in quel del Bernabeu, assolutamente. Altro vocale.
Ciao, Tom della Sardegna.
Ciao.
Parlate di scuola e calcio, volevo fare con voi una riflessione.
Vai, una riflessione. Ti ascoltiamo.
Ho qualificata, però io da tanti anni mi sono fatto la convinzione che le scuole calcio sono non dico il male, ma per come si sono evolute negli anni, la causa principale, se non la causa principale, diciamo una delle cause principali del degrado del calcio italiano. Perché le scuole calcio purtroppo non fanno selezione, cioè per come sono impostati adesso, a parte che la maggior parte, quelle importanti sono scuole calcio d'Italia, quindi ci vanno i ragazzi che se lo possono permettere, la cui famiglia può permettersi di mandarti.
Sì, sono tutte riflessioni che andrebbero fatte soprattutto dalla federazione, ma qua la federazione dorme alla grande. Ringrazio Manuel intanto che sta mandando le immagini del pranzo UEFA con tutta la dirigenza. Qui vediamo presidente Ferrero, prima abbiamo visto Chiellini, abbiamo visto Comolli, abbiamo visto Modestò. Altro vocale, qui stiamo vedendo Florentino Perez che esce dal rendezvous prandiale. Via, altro vocale.
Buongiorno Claudio, volevo sentire. Ciao Claudio. Il tuo parere.
Ma cosa, no, io non sono Claudio, sono Franco.
Gli uomini che entrano in campo sono sempre gli stessi. Ad esempio Calulu sulla fascia, cosa combina? È incompetente nel suo ruolo, figuriamoci a tutta fascia. Non ne parliamo di Cambiaso e di Koopmeiners.
Sì, buttiamo via.
Cambiaso stasera avrei fatto scendere in campo a Kostic. A posto di Koopmeiners avrei messo McKennie. E al posto di Calulu avrei messo...
Chi?
Gio Mario.
Punti di vista.
Franco Leonetti.
Sì, fin lì... Quindi ci arrivo anche perché le soluzioni. Grazie, no, non sono Claudio. Anche per te, Manu, non sono Claudio, con tutto il rispetto
oggi
per Claudio. Oggi sarò Franco Claudio. La realtà è che se vuoi c'è una logica condivisibile in ciò che dici, però gli uomini sono questi. E prima nel collegamento da Madrid, insomma, un collega ha detto una squadra costruita. Lui ha detto male, io dico, secondo me non benissimo, perché sapevi benissimo di avere una falla enorme a centrocampo. ti sei fidato, hai basato tutto sul recupero di Combiners, che in questo momento al 22 di ottobre non ti ha dato nulla, anzi ti ha dato il rendimento dell'anno scorso, e questo è un problema, io lo dico da quest'estate. Se tu basi tutto sul recupero e speri che Combiners torni ad essere quello della Dea e non dovesse tornare, e in questo momento non è tornato a essere quello che conoscevamo, è un problema, problema immenso, anche perché non dimentichiamo che Combiners viene preso per essere un leader, e ne parlava prima Fabio Crecco, per dare leadership al centrocampo ma a tutta la squadra, e per essere un uomo chiave sulla linea mediana, e tutto ciò non l'abbiamo visto. Vocale, poi andiamo con il prossimo ospite.
Ragazzi, Alessandro.
Ciao Alessandro.
Penso che quello sulla Cremonese sia stato un'uscita infelice, ma invece su quella del Verona ha ragione.
Assolutamente sì.
Della Cremonese avrei detto il rigore non dato a noi con l'Atalanta. Sarebbero stati 4 punti che ci avrebbero messo in una posizione molto diversa. Dopo l'uscita di Verona, Tudor dalla società non è stato protetto. Secondo me da lì si è iniziato a incrinare il rapporto, essendo una situazione molto fragile. Ho visto il cambiamento netto della situazione.
Guarda,
mi chiedo la società dov'è.
Io concordo in parte con te, e secondo me dopo Verona era assolutamente lecito e doveroso denunciare le storture e gli errori, gli orrori arbitrali perpetrati in quel del Bentegodi. Avrei evitato di parlare Milan, Cremonese, eccetera, eccetera, perché ripeto, secondo me l'allenatore della Juve non deve cadere in alcune trappole. Credo che l'onda lunga, la scia lunga delle parole di ieri di Tudor le capiremo più avanti. Mi fermo qui perché stasera c'è Real Madrid-Juve e secondo me dobbiamo essere concentrati su questa partita molto molto importante, Champions, ma ripeto, soprattutto perché devi invertire una rotta che si sta facendo decisamente scialba e pericolosa. Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, grazie mille per l'invito come sempre.
Barba lunga da duro, perché questa sera è una sfida veramente da forti di cuore e da duri in campo. Questa sera devi rivoltare la squadra come un calzino, parlo ovviamente di Igor Tudor, e non permettere una prestazione ignobile, oscena, come abbiamo visto a Como. A te.
Lumberjack match, Franco.
Bello, mi piace.
Boscaioli, come i boscaioli stasera. Guarda, innanzitutto serve resettare un po' tutto, perché ci sono tanti argomenti che ci hanno accompagnato tra sosta e purtroppo dopo la sconfitta di Como, e questa cosa qui non deve assolutamente inficiare all'interno della nostra preparazione alla partita. Non sarà semplice, forse l'avversario più importante, ecco, che potevamo incontrare, ma se si è forti stasera lo si dimostra, a prescindere dal risultato, cercando di lasciare un segno all'interno di questa stagione con una prestazione, speriamo, con un qualcosa che possa farci ricominciare un percorso che, come ricordiamo, era partito bene ma che purtroppo ha visto dei colpi di scena molto negativi, non solo in campo, anche fuori dal campo. Io, Franco, ti dico che è molto difficile, ci mancherebbe altro, ma
è complicatissimo.
Nel calcio mai dire mai.
Certo.
È proprio perché ci chiamiamo Juventus, sappiamo benissimo che molte delle nostre imprese sono state fatte anche quando eravamo sfavoriti. Non so se questo sarà il caso, anche perché bisogna essere realisti. Questa è una squadra che ha molte problematiche, ma ha anche fatto vedere degli spunti interessanti che potrebbero, secondo me, anche migliorare. E la domanda è: quando, come, perché? E questo secondo me è il tema principale del campo, poi il resto lo vediamo.
Guarda, tu hai accennato un argomento che mi ha fatto fare un flashback riferito a ieri sera. Io metto una notizia, perché poi è una nota di cronaca, no? Napoli clamorosamente, in maniera roboante, sconfitta 6-2 al PSV. le risposte dei tifosi juventini, di una buona parte, per fortuna non la maggior parte, pensiamo a noi, innanzitutto io faccio giornalista e metto le notizie che voglio, quella è una nota di cronaca, mi urta sentire tifosi dire domani sera sarà una strage, non andiamo neanche a Madrid, non guarderò la partita. Ragazzi, il calcio, come la vita, è fatta anche di momenti bui e di sofferenze. Bisogna avere gli attributi, bisogna tenere il punto in mano. C'è gente che è rimasta ancorata ancora ai 9 scudetti consecutivi. La storia della Juve, come la storia del calcio e dello sport, dimostra che non si può vincere sempre, che la Juve, quando ha terminato i cicli vincenti, ci ha impiegato di nuovo un po' a tornare a sollevare dei trofei. Non darò mai patenti di juventinità, ma secondo me un tifoso della Juve che dice stasera non la guardo nemmeno, oppure ne prendiamo un fracco una sporta, boh, si può fare meglio. Non so cosa ne pensi tu, signor Juve.
No, io andrei a rivedere l'aspetto etimologico della parola tifoso a questo punto, perché qui
anche delfino alla fine, anche delfino alla fine,
anche ci mancherebbe, anzi Franco, parto da quello, ecco, ci mancherebbe. Franco, qui non è una questione di dare patenti o no, poi non perché sei il mio amico, ma l'ultima persona al mondo su cui potrei pensare questo sei tu. Il concetto è proprio quello di andare a fare con determinate dichiarazioni. Addirittura a me è capitato anche qualcuno che dice io tifo contro, così c'è l'esonero. Quello non è tifo, ragazzi. Quello è, non so come definire, e Franco non voglio andare oltre perché poi andrei a parlare anche un po' francese a questo punto, quindi sai che io ci tengo.
No, francese, solo spagnol esta noche.
Io dico semplicemente che noi, la nostra forza deve essere quella di innanzitutto sbattere di faccia contro i nostri problemi e cercare di risolverli. Non bisogna dire che non ci sono i problemi ci sono, vanno risolti. La consapevolezza, l'accettazione è il primo passo verso una risoluzione. Non so quello che succederà stasera, nei prossimi giorni, però c'è la netta sensazione che questo ambiente ha bisogno di una scossa, Franco. E speriamo che questa scossa possa arrivare in questa settimana. Una prestazione, un risultato, qualsiasi cosa che possa dire a questi ragazzi, credete di più nei vostri mezzi, perché questa è una parola, sì, è una frase, concludo, fatta anche dal direttore tempo fa. I mezzi ci sono, ma non si crede nei propri mezzi. Oh, perché? Perché questa frase? È una frase comunque importante,
certo.
La fiducia che deve crescere. Poi, ripeto, possiamo parlare di tutti gli argomenti che vogliamo, ma se la palla va dentro e se iniziamo a vincere le partite, riusciamo anche noi a vedere con una lente diversa un po' tutto quello che ci circonda.
Aggiungo io con una prestazione diametralmente opposta, perché abbiamo visto una roba oscena.
Beh, sai,
oscena,
sai,
domenica.
Franco,
oscena,
sai Franco,
Raffaello.
La preoccupazione nasce proprio a prescindere dalla prestazione, ripeto, anche negli episodi che vanno a rappresentare, vanno ad inficiare una prestazione. Il gol che noi prendiamo è fotocopia, l'ennesima fotocopia di tante altre situazioni che noi abbiamo vissuto. Villarreal è un altro esempio dove hai praticamente vinto la partita e non c'è nessuno che si va a prendere la responsabilità di dire questa è mia sta palla, o prendo posizione. Ecco, c'è questa mancanza dietro di regia difensiva.
Assunzione di responsabilità, tutti. Raffaello?
Beh, Franco, io a questo punto, sentendo anche l'allenatore che ha voluto evidenziare questo aspetto, voglio dargli credito, perché lui è il coach, quindi chi meglio di lui non ci può raccontare questa situazione. Perché quella è una palla che va bene, attraversa tutta l'area, ma dal portiere, dal difensore non possiamo assolutamente non agire, soprattutto, ecco, ripeto, in un concetto di partita che era appena iniziata, Franco.
Sì, al quarto minuto prende un gol inaccettabile. Ti leggo alcuni messaggi da Twitch. Codino canadese ti saluta, ciao Raffo.
Ciao,
lui dice temo che per noi questa sera possa essere El Inassel, e dice sfortunatamente non credo che questo sia un interruttore che possono semplicemente accendere o spegnere. Poi Fomodeus dice d'accordo con te, ci sono momenti top e momenti bassi, poi si rinasce, e comunque un minimo di ottimismo. Io concordo, cioè essere pessimisti in toto serve a poco, bisogna essere realisti. Lo stavo dicendo, lo sottolineavi anche tu, caro Raffaello. non si può fare una partita come quella di Como, però attenzione perché il calcio è estremamente peculiare, particolare, strano, bizzarro. Giochiamoci la partita, poi vediamo.
Certo, Franco, ma giusto proprio 10 secondi, certo, sono velocissimo. Vai, lo vedi anche nella partita di Como stessa, no? Dove inizi male, la partita cambia a seconda, ecco, di quello che volevi fare. Ma se tu analizzi, ci sono tante possibili opportunità per andare a far gol. E questa cosa qui, che non si è concreti, non si è cattivi, non si è decisivi nell'ultimo passaggio o nel tempo giusto del passaggio, perché non è darla prima o dopo, è darla nel momento giusto, il concetto. Questa cosa qui ti fa capire quanto questa squadra possa anche servire un po' di geometria, un po' di ordine, un po' di razionalità nel momento della foga dove si va a attaccare. Ecco, vedo confusione in tal senso. Poi, ripeto, sono opportunità che secondo me potrebbero anche sbloccarti la partita e darti anche l'inerzia al tuo favore. Però, ragazzi, con i secondi in mano si va avanti, il risultato è quello che conta, ci mancherebbe altro.
Io aggiungo anche gli attributi. Perché, per ovvi motivi, ti leggo alcuni messaggi. Incominciamo, siamo a 15:51. Botta risposta, lo sai.
Vai, tranquillo.
Allora, Mark dice: Tudor è aggrappato alla Juventus, ma la dirigenza non crede in lui. Cosa dobbiamo aggiungere ancora?
Non sappiamo. Io vorrei credere il contrario. Mark, ti abbraccio forte, fratello bianconero. Spero. Invece che magari stasera, ecco Franco, te la dico così, spero che stasera magari possa uscire anche un dirigente a dare un po' di tranquillità all'ambiente, perché probabilmente serve anche questo. Ecco, io mi aspetto stasera qualcosa da qualche dirigente.
Munir Bianconero dice: sono al posto di lavoro, vi sto ascoltando ancora, sono teso come un violino, fino alla fine, vinciamola, speriamo. Poi Michele da Frosinone: vedo nell'arbitro un'insidia, forza Juve. Io
non ci pensiamo, esatto.
pensiamo a osservare, speriamo una bella Juve, credo che sia la cosa più importante. Luca dice: la cosa più vergognosa, permettimi di utilizzare il termine vergognosa, è l'entrata di McKennie contro il Como. Non sapere neanche dove posizionarsi sul campo. Perdonami, ma queste cose non si vedono neanche in Serie D. Non so se vuoi commentare o andiamo oltre.
Franco, non è entrato bene l'americano.
No,
concordo con l'amico.
Quasi tutti. Bene. Cioè, io sinceramente domenica a Como non salvo nessuno. Nessuno. Quando fai queste prestazioni qui, tornate a casa, allenatevi, concentratevi, tirate fuori le palline ci vogliono nella vita e nel calcio. Il generale Franco Decimo Claudio, comandante delle Langhe dell'Alta Liguria, vabbè, questo è un messaggio carino, ironico. Daniel ci dice: i colleghi della TV stasera avranno il coraggio di chiedere al dirigente di turno della Juve qualcosa sulle parole di Tudor ieri?
Io, come dicevo anche precedentemente, stasera mi aspetto qualche dirigente, un dirigente che esca a commentare la partita e magari nell'opportunità anche a rispondere a alcune domande. Perché in questi momenti, ragazzi, serve, secondo me, il supporto alla presenza di una dirigenza, sia da una parte che dall'altra. Perché la Juventus, ricordiamo, è la cosa che conta.
Poi questo messaggio di Mirko: Franco, se stasera Kopp facesse una buona prestazione con gol, si potrebbe sbloccare e svoltare la stagione della Juve? Che ne pensi? Ma magari.
Che Dio ti benedica, fratello.
God bless you.
Sarei l'uomo, perché io sono uno di quelli che crede sempre, lo sai. Un abbraccio.
Sì. Poi Aldo da Brescia dice: la società Juve è sempre una squadra di Ciapanò, contatta Gasperini che dà il 2 di picche, poi rinnovano Tudor, vuole un giocatore, non glielo prendono, a questo punto è inevitabile e mi fermo qui.
Ma secondo me, Franco, c'è tutto un discorso di interpretazione, se vogliamo credere a tutto quello che viene raccontato, allora ognuno può avere le proprie interpretazioni. Io francamente faccio fatica a credere a tutto quello che è stato raccontato quest'estate. Qualcosa sì, ci credo, ne abbiamo parlato anche insieme, altre secondo me sono molto fantasiose, però rispetto l'opinione di tutti.
Intanto su Twitch sempre Fomodeus dice: che tirassero fuori le palline, hai ragione, io me lo auguro perché nel calcio ci vuole anche questo. Poi un altro amico dice: buonasera, sono giorni che si parla e si scrive sui giornali dell'esonero di Tudor. Dopo 7 giornate non vi sembra di mangiare l'uovo nel deretano della gallina? Almeno aspettiamo marzo. Tudor ha tutto il diritto di essere risentito. Fabrizio Gobbo Forever. Raffaello.
È una vignetta molto singolare questa dell'uovo, la sto immaginando.
Sì,
saluto Fabrizio.
Ho dovuto tradurre con altre parole perché insomma erano termini non proprio radiofonici.
Saluto il Fabri, ti dico semplicemente che ne stiamo parlando adesso, ma purtroppo, come dice il nostro fratello Fabrizio, se ne parla già da diverse settimane.
Cioè, c'è qualcuno che già quest'estate metteva il Tudor out. Mi ricordo dopo la vergognosa prestazione, ma con un City nettamente più forte, che qualcuno aveva già avuto il coraggio di dire a giugno Tudor out. Vabbè, vedremo. Ti pongo questa domanda che ho posto a tutti i nostri ospiti ed è una mia riflessione contenuta nell'editoriale uscito ieri su bianconeranews.it, la mia frecciata. Io credo che la domanda da porre a Tudor oggi sarebbe: cos'è successo alla Juventus di un mese fa, che vinceva nel recupero contro l'Inter, pareggiava al 97esimo contro il Borussia Dortmund? Una Juventus non solo per i risultati, in atteggiamento, la mentalità, una Juve arrembante con cuore e anima, e dopo un mese invece di quella Juve è rimasto poco, pochissimo se non nulla. Che è accaduto secondo te, Raffaello?
È accaduto che probabilmente una squadra come questa sta perdendo la fiducia nei propri mezzi. Io dico sempre una cosa, Franco, che ci sono grandi squadre e poi ci sono squadre e poi ci sono squadre altre che devono ambire a diventare innanzitutto squadra e poi grande squadra. Scusa questo gioco di parole.
No,
noi purtroppo, Franco, non siamo ancora, non una grande squadra, ma non siamo ancora una squadra. Questa è la differenza. Non siamo ancora diventati una squadra e, a mio avviso, queste situazioni possono essere delle opportunità per distruggere tutto, come tutti quanti raccontano, o anche per cercare di scontrarsi, di andare in faccia alla realtà e iniziare a lavorare duro.
Trovando soluzioni, ovviamente,
mettendo in discussione tutto e tutti, ma tutto l'ambiente deve essere preso a schiaffi. Noi siamo abituati, Franco, a uomini che nel momento di difficoltà hanno fatto scelte, ma veramente singolari. Cioè, se noi ci ricordiamo un po' la storia della Juventus, con dichiarazioni, con prese di posizione, allora serve a volte nel mondo della Juventus dare uno shock che poi possa essere di diversa tipologia. A me questo è quello che fa ben sperare, e spero che qualcuno prenda atto di questa situazione, perché io continuo a dire e concludo che il potenziale per far bene c'è. Poi, se mi venite a dire il potenziale per vincere, io non lo vedo adesso. Io devo solo oggi diventare squadra, il resto è una conseguenza.
E dimostrare di essere Juve e da Juve, perché prestazioni come quelle di Como speriamo di non vederle più, perché ce ne siamo sorbite fin troppe anche l'anno scorso e gli anni prima. Gobbo 129 da Twitch: ciao Franco, ciao Raffo, speriamo bene visto i risultati di ieri sera, un abbraccio. E poi ovviamente fa una lode Forever Juve Mia alla tua piattaforma.
Grazie.
Giustamente meritata. Siamo
grazie,
quasi
fratello.
In chiusura e abbiamo ancora dei vocali da ascoltare con risposte flash da parte del signor Juve Mia, ovviamente.
Ciao Franco, Renato da Genova.
Ciao Renato.
Sentivo oggi che dopo la sconfitta con la Juventus l'Inter ha infilato 7 vittorie
sì,
consecutive.
È così.
Ora, Kivu sarà davvero così tanto più forte di Tudor? Oppure avrà una squadra migliore e soprattutto una società che lo sostiene? A te. Grazie, ciao.
La seconda che hai detto, sicuramente è una squadra migliore che gioca da tanto tempo insieme con dei giocatori di grande qualità. A te, Raffaello.
Sono d'accordo con te, non aggiungo altro, Franco, anche perché poi la storia recente della squadra che vive a Narnia, che gioca a Narnia, diciamo ci racconta come la realtà dei fatti, ecco, ha portato ad una continuità, a prescindere poi dalla battuta. Comunque c'è una forza che arriva anche da fuori.
Senti, siamo veramente in chiusura perché il gong sta scoccando adesso. Raffaello Corvo questa sera sarebbe contento di vedere cosa? parlo ovviamente
una Juventus da Juventus, Franco, sono diretto, una Juventus che interpreti la parola Juventus e noi sappiamo cosa significa, poi il resto tutta conseguenza.
Ed è così, ed è così. Questa sera vogliamo vedere la prestazione, vogliamo vedere gli attributi, vogliamo vedere la Juve, non una lontana parente molle e floscia come ai noi purtroppo abbiamo dovuto sorbirci in quel ramo del lago di Como. Raffaello Corvo, signor Juve Mi, grazie, ci vediamo qui mercoledì prossimo.
Grazie a te, fratello, un abbraccio grande a tutti gli amici di Radio Bianconera, un abbraccio a Manuel in regia. Ragazzi, è momento di stare uniti. Ancora di più, fino alla fine è una frase bellissima, ma dobbiamo mai dimenticarci che è il nostro stile di vita, anche e soprattutto in questi momenti. Vamos, vamos, vamos.
Vamos al Santiago Bernabeu, speriamo bene, speriamo bene. Ciao Raffaello, alla prossima. Saluto Manuel, saluto tutti voi, siete stati tantissimi. Noi ci ritroviamo domani qui, come sempre, alle 15 per questa trasmissione Ieri Oggi, sperando di poter commentare cose positive. La linea adesso va a Roma ad Alessandro Santarelli. Rimanete sulla vostra RBN. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.